¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Nonostante la classificazione scientifica delle emozioni, che in effetti è quella di emozioni negative e emozioni positive, io invece preferisco emozioni piacevoli, emozioni spiacevoli, non dare questa connotazione, soprattutto sul negativo, che può bloccare una naturale manifestazione delle emozioni, può far vivere dei sentimenti associati di inadeguatezza o di non comprensione. Questa emozione non va bene. Che io senta rabbia è una cosa che non va bene, è un'emozione da mettere nel cassetto, da eliminare, che mi rende meno gradevole. Tutte le emozioni sono necessarie e hanno anche tutte una funzione.
Le favole dove stanno? Ce n'è una in ogni cosa, nel legno del tavolino, nel bicchiere, nella rosa.
Quella sera Max si mise il costume da lupo e ne combinò di tutti i colori. La mamma gli gridò: «Mostro selvaggio!» E Max rispose: «E io ti sbrano!» Così fu cacciato a letto senza cena. Quella notte Max navigò in lungo e in largo, giunse nel paese dei mostri selvaggi. Quelli ruggirono terribilmente, digrignarono terribilmente i denti, rotearono tremendamente gli occhi, mostrarono artigli orrendi. Fino a che Max gridò: «Accuccia!» e li domò. Quelli ebbero paura e proclamarono che lui era più mostro selvaggio di tutti. Ma a un certo punto Max, re di tutti i mostri selvaggi, si sentì solo e desiderò di essere in un posto dove c'era qualcuno che lo amava più di ogni altra cosa al mondo. Fu allora che odorò tutto intorno un profumo di cose buone da mangiare, che arrivava da molto, molto, molto lontano, e rinunciò ad essere il re del paese dei mostri selvaggi. Navigò, finché tornò a quella sera nella sua stanzetta e trovò la cena ad aspettarlo, e la cena era ancora calda.
La rabbia ci trasforma davvero in mostri, come accade nel libro Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak? Ci fa così paura? La rabbia è un'emozione innata o appresa? La redazione di Psicoradio ha esaminato il problema della rabbia sia dal punto di vista degli adulti su come gestirla, ma anche come nasce nei bambini. Spiegata da bambini ci avrebbe reso degli adulti migliori o comunque sarebbe un sentimento ingestibile. Parleremo di rabbia infantile attraverso le fiabe, le filastrocche e canzoni per bambini con la dottoressa Chiara Borgia, pedagogista e vice direttrice della rivista Uppa, un pediatra per amico.
Le emozioni nascono col bambino oppure sono apprese? Le emozioni in generale e anche la rabbia?
La risposta è entrambe le cose. Fino ad ora quello che noi sappiamo è che ci sono delle emozioni chiamate fondamentali di base, queste tra cui la rabbia, la paura, la gioia, la sorpresa, c'è chi ne individua 5, chi 7, però ecco, queste sono innate e presenti quindi fin dalla nascita. La manifestazione della rabbia, ad esempio, magari non si possono individuare proprio subito nel neonato, è un po' più difficile, ma già verso i 10 mesi sì, Ci sono invece altre emozioni che vengono chiamate infatti emozioni sociali o emozioni autoconsapevoli, come la vergogna, il senso di colpa, la gelosia, l'orgoglio. Ecco, queste invece sono spostate in una fase dello sviluppo un po' successiva, un anno e mezzo, 2 anni, che vengono apprese nel senso che hanno un fortissimo legame con il vissuto del bambino e l'ambiente in cui il bambino vive.
L'espressione della rabbia in un bambino è differente da quella di un adulto? Cioè, se c'è differenza?
Beh, dipende cosa intendiamo con espressione, perché le espressioni facciali in realtà della rabbia sono abbastanza simili, espressioni innate, universali, quindi che appartengono addirittura a tutto il genere umano. Come condotte di rabbia possono avere alcuni tratti in comune, ma hanno anche delle caratteristiche poi specifiche.
Ho fatto Torino in bicicletta, dove corri con tanta fretta, corro a portare una lettera espresso, arrivata proprio adesso. Ho fatto Torino, corri diritto, nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto mamma non stare in pena, se non ritorno per la cena. In prigione mi hanno messo, perché sui muri ho scritto col gesso, con un pezzetto di gesso in mano, quel che scrivevo era buon italiano. Ho scritto sui muri della città, vogliamo pace e libertà, ma di una cosa mi rammento, che sull'anno non ho messo l'accento.
Quali sono i vari tipi di rabbia?
Sono diverse classificazioni, una interessante, fondamentalmente ci riporta a 3 tipi di rabbia. La rabbia realistica, che è quella più facile forse da gestire, più mirata. Mi strappi dalle mani un giocattolo e io ti rispondo in qualche modo, anche magari do un pugno o te lo afferro dalle mani in maniera abbastanza un po' aggressiva, però finisce lì. Poi c'è la rabbia narcisistica, qualcosa che appartiene, che tocca il nostro sé. Si dice che la rabbia è più forte proprio quando tocca degli aspetti che riguardano noi stessi, una ferita, ecco, che riguarda proprio la nostra identità. E quindi questa è una rabbia che può avere anche delle manifestazioni più distruttive a volte. Nonostante tutto, ecco, ancora siamo su una rabbia che è evolutiva. L'ultimo tipo di rabbia, che alcuni chiamano la rabbia dell'impotenza, la rabbia impotente, probabilmente è quella un po' più rischiosa, è quella in cui io non ho più neanche un oggetto quasi cui rivolgere. La rabbia dell'impotenza è non so che cosa fare, forse a volte neanche con chi prendermela o come prendermela con qualcuno. Ecco, sentirsi impotenti rispetto a una situazione che ci provoca disagio, sofferenza e che quindi ha dato vita alla nostra rabbia, questo è sicuramente più impegnativo da gestire.
La favola sta lì dentro da tanto tempo e non parla, è una bella addormentata e bisogna svegliarla, ma se un principe o un poeta a baciarla non verrà. Favola in vano aspetterà.
Quando sono arrabbiato divento un drago gigante che distrugge tutto sul suo cammino. La rabbia brucia dentro di me e deve uscire. Sputo le parole più terribili senza pensarci. Già, un drago non pensa. Mamma e papà cercano di prendermi in braccio perché ritorni ad essere me stesso. Ma un drago è abbastanza grande e anche abbastanza forte, ma soprattutto è molto pericoloso. E quindi mamma e papà si arrabbiano con me. Ma un drago non sente nessuno, e poi un drago non parla la lingua degli uomini. Alla fine rimango solo, con il mio grande sedere di drago, sulle rovine della mia cameretta.
Piccolo drago è tratto da un albo illustrato da Philippe Gossens e Thierry Robert, Zoolibri. stiamo ascoltando sulla rabbia infantile la dottoressa Chiara Borgia, pedagogista e vice direttrice della rivista Uppa, un pediatra per amico. Uppa è una casa editrice che pubblica una rivista specializzata nei temi della genitorialità e dell'infanzia, scritta da pediatri, psicologi e altri specialisti dell'infanzia. Si tratta di una rivista particolare che per mantenere la propria indipendenza ha deciso di non accettare nessun tipo di pubblicità e si finanzia quindi solamente con le quote degli abbonamenti. Per informazioni, uppa.it.
Mi viene da pensare a una cosa che sembra un capriccio, che un adulto può vedere come un capriccio, e che in realtà magari è un disagio del bambino.
Beh sì, hai fatto un'osservazione secondo me molto interessante. Perché quello che dobbiamo dire rispetto alla manifestazione della rabbia nei bambini è che lo sguardo nostro dell'adulto che vede quel comportamento legato alla rabbia non sempre lo interpreta nel giusto modo, mentre noi adulti abbiamo più risorse in questo perché a volte possiamo spiegare i nostri comportamenti all'altra persona che è in relazione con noi. I bambini intanto non hanno le parole per spiegare che cosa sentono, a volte non sanno neanche loro esattamente dire che cosa sentono. Qua facciamo riferimento alla competenza emotiva, quindi a tutto quel bagaglio che fa parte dello sviluppo emotivo che piano piano si costruisce negli anni della crescita grazie anche al supporto degli adulti di riferimento. Quindi nel capriccio spessissimo accade che la manifestazione esteriore, cioè, ha avuto una crisi di rabbia, si è buttato a terra urlando, ha fatto male a qualcosa, a qualcuno, ma la motivazione che ci sta dietro qual è? Che cosa sta provando? Beh, io dico sempre che sotto il capriccio si nasconde un bisogno e quella è la cosa più importante, che è faticoso da capire qual è il bisogno del bambino in quel momento. Cos'è che l'ha fatto arrabbiare? Paradossalmente può essere un bisogno di amore, di attenzione, di affetto, manifestato in una forma che sembra tutt'altro, ma può anche essere un bisogno di gestire il potere e anche la volontà personale. I bambini tante volte si arrabbiano perché non riescono a fare quello che vorrebbero fare, perché gli viene impedito, diciamo, viene limitata la loro volontà. Ci sono dei momenti in cui il bambino ovviamente va guidato nelle sue possibilità, però ci sono tante altre volte in cui magari senza pensarci non ci rendiamo conto che abbiamo interrotto una sua attività, che magari stava facendo qualcosa di molto interessante per lui, anche un bambino molto piccolo, combinato però un guaio, un danno, e noi l'abbiamo così interrotto e lui risponde con una reazione di rabbia e noi non capiamo come mai. Beh, stava esercitandosi ad esempio, no? Stava facendo quindi una cosa molto importante per sé e noi non ce ne siamo accorti. L'occhio di chi guarda è fondamentale da questo punto di vista, va un pochettino anche allenato.
Tra le fasce di età possono cambiare l'espressione di rabbia?
C'è un momento particolare che è quello, grosso modo, dell'adolescenza, in cui le manifestazioni della rabbia sembrano essere molto più esagerate, violente, più frequenti. Questo in realtà, ma non solo della rabbia, anche di altre emozioni, però questo, ecco, ha una base proprio, direi, evolutiva, perché è spiegabile perché è il nostro cervello che sta maturando. E allora, senza entrare troppo nel dettaglio, ma uno dei grandi nuclei del nostro cervello e delle strutture che ci sono, diciamo, sotto la corteccia e controllano, si occupano in qualche modo delle emozioni, ad esempio è l'amigdala. E allora voi pensate che durante gli anni dell'adolescenza c'è uno sviluppo, potremmo dire così, veloce, rapido, intenso di queste strutture, ma la parte sopra, quindi la corteccia, che invece avrebbe il compito di regolare, di controllare gli istinti, ancora non ha sviluppato queste sue funzioni. Si dice come se io avessi, non so, il motore di una Ferrari, ma a guidare questa Ferrari c'è uno che non ha la patente. Questo ci fa anche comprendere meglio i vissuti degli adolescenti. Mentre nel bambino questa evoluzione fra le strutture va passo passo, a un certo punto questa cosa non è più sincrona.
Filastrocca impertinente, chi sta zitto non dice niente, chi sta fermo non cammina, chi va lontano non si avvicina. Chi si siede non sta ritto, chi va storto non va dritto, chi non parte in verità. In nessun posto arriverà.
Bambino, come puoi imparare a riconoscere una rabbia che sta crescendo?
Un bambino impara a riconoscere le proprie emozioni innanzitutto grazie alla presenza delle, e ai comportamenti degli adulti che si occupano di lui fin da quando è neonato. Cioè tutto questo percorso comincia dalla nascita. Il modo in cui i genitori rispondono al pianto del bambino, ad esempio. Ci sono, non ci sono, lo prendono subito in braccio, oppure stanno molto lontani da lui, quindi gli fanno sentire che c'è qualcuno che risponde ai suoi bisogni, ma anche il modo in cui lo guardano, per esempio il contatto visivo, le prime parole, il dialogo. Ecco, addirittura nei primissimi settimane, mesi di vita si parla di dialogo emotivo. Io sorrido, tu sorridi. E questi sono i primissimi gradini, diciamo, dello sviluppo emotivo. Pian piano, grazie all'esempio, l'imitazione è un altro meccanismo fortissimo. Io imito ciò che vedo. Le manifestazioni delle emozioni sono anche molto imitative in questo senso. Se io quando mi arrabbio picchio il pugno sul tavolo, io adulto, probabilmente io bambino quantomeno proverò a ripetere quella cosa come la fai tu. La dimensione sociale, che è importantissima, e la dimensione culturale, che è importantissima. Le emozioni viene dato un significato morale alle emozioni in base alla cultura. Non in tutto il mondo, ecco, percepiamo, potremmo dire, manifestiamo le emozioni allo stesso modo, alcune sono socialmente accettate. Tornando proprio al nocciolo della domanda, il bambino deve fare alcuni passaggi. E un passaggio essenziale è quello di riconoscere le emozioni. Quindi io vedo, leggo qualcosa, specialmente attraverso il volto, ma tutta la postura, vedo qualcosa nell'altro e rispondo a questo qualcosa e imparo a riconoscere le emozioni. Ma prima riconosco le mie. E anche le altre, devo fare questo doppio passaggio, quelli degli altri. E allora il gradino importante è quello di nominarle. Una cosa che io consiglio spesso ai genitori e agli adulti è raccontate le vostre emozioni, cioè ditelo, io sono arrabbiato oggi, invece di limitarvi a, non so, sbattere la porta quando tornate a casa perché quel giorno magari siete carichi e nervosi, è successo qualcosa per cui siete molto arrabbiati. Benissimo, non c'è nulla di male. Però se io entro in casa dove c'è un bambino, entro sbattendo la porta e gridando, aggiungo a questa cosa. Oggi sono molto arrabbiato perché in ufficio ne ho viste di cotte e di crude. Ecco, e in questo modo così semplice noi stiamo dando al bambino una chiave di accesso. Ah, guarda, allora questa è rabbia, questa cosa che ad esempio ti fa sentire così, si può chiamare rabbia. Allora voi vedete che il bambino a un certo punto, verso 3 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, chi prima chi meno, cominciano a dirlo. Io sono felice, io sono arrabbiato, io sono triste. Ma è una cosa complicatissima e non la diamo per scontata.
Le emozioni sono l'arcobaleno che colora il cielo dentro di noi. Sono nuvole, sono il sereno, sono il sale e il pepe di ciò che fai.
C'è la rabbia che non riesce a capire. Nel caso in cui un bambino o una bambina non si conceda di riconoscere la rabbia e di esprimerla, come possono fare gli adulti a capirlo? Che cosa dovrebbero fare? In che modo dovrebbero relazionarsi a lui o a lei per dirgli se la esprime in maniera positiva lo puoi fare, non c'è niente di male?
Torno a dire quello che dicevo prima, tanto funziona l'imitazione, l'esempio. Poi voglio dire, senza forzare troppo la mano, perché ognuno di noi è diverso, se quella bambina magari ha il suo modo di esprimere la rabbia, che non è per forza quello esplosivo, non c'è solo quel tipo di manifestazione là. Allora, diciamo, se è funzionale, noi non dobbiamo fare niente. Abbiamo osservato dei segnali per cui capiamo che la bambina forzatamente, diciamo, e anche con un po' di, potremmo dire, di disagio, di sofferenza, chiude questa porta all'emozione, allora là dovremmo cercare piano piano, delicatamente, in primo luogo col nostro esempio. Poi un'altra cosa, ecco, magari mi sembrerà banalissima, però che funziona tanto in educazione, può essere quello del mondo delle favole, delle fiabe. Leggere è un universo fantastico, perché dentro la lettura, dentro le storie, io posso vivere delle emozioni in maniera protetta, perché c'era una volta vuol dire c'era una volta, quindi non è adesso, non è qui, è in un mondo, in un tempo che chi lo sa. Se pensate alle favole classiche, succedono delle cose incredibili, no? Altro che rabbia, proprio la violenza, sì, di tutto di più. Eppure è proprio il mondo reale che è a portata di bambino. E quindi quello è proprio un'educazione emotiva quotidiana, potrei dire, quella di leggere ai bambini, che poi avranno il piacere di leggere da soli. Aggiungo, non leggere solo albi illustrati, che sono bellissimi, io li adoro, raccontare anche, quindi possiamo anche raccontare senza per forza far vedere sempre le immagini, quindi utilizzare entrambi i canali. Un'altra cosa, oltre alla lettura, può essere il gioco. È nel gioco che vediamo il bambino, ed è nel gioco che il bambino esprime se stesso nella maniera più libera, soprattutto nel gioco libero, cioè in quello in cui è lui che decide un po' che cosa fare. Quindi il gioco è intanto un punto privilegiato di osservazione, ma pensiamo anche, se invece vogliamo andare su un gioco più strutturato, al gioco di ruolo o ai giochi simbolici. Anche là ci sono tantissimi spunti per un'educazione emotiva. Provo a mettermi nei panni dell'altra persona e tu fai me, io faccio te, sia per i bambini, ma pensiamo anche ai ragazzini più grandi. Ad esempio a scuola il role playing sono, diciamo, delle esperienze che io farei al liceo, teatro ad esempio, perché i ragazzi più grandi è un'opportunità incredibile, perché anche là io mi metto, diciamo, in gioco in una formula protetta, perché con i ragazzini più grandi lo sguardo degli altri, dei miei coetanei, è molto forte, e quindi magari c'è chi non si vuole esprimere, però se gli do un contesto, e allora do una possibilità veramente di scoprire cose di me stesso, di esprimere delle cose che non avrei modo di fare diversamente. Quindi queste sicuramente sono tutte esperienze dall'alto valore formativo dal punto di vista emotivo.
Rabbia, rabbia, fiato di sabbia, sangue di gioco, fiori di fuoco, fiammeggia il sole, consuma tutto, lasciami il cuore pulito ed asciutto.
Rime di rabbia, tratto dalle filastrocche di Bruno Tognolini, Salani Editore. Abbiamo appena parlato di come si riconosce la rabbia. Nelle prossime puntate affronteremo il rapporto del bambino e l'adulto, come il bambino vive la reazione alla rabbia dell'adulto e viceversa. Come si impara a gestirle? Cosa si impara dalla rabbia? Tutte le emozioni hanno un valore, come ci ha spiegato la dottoressa Chiara Borgia, e la rabbia non deve essere repressa, ma conosciuta e affrontata.
Qualche volta non capisci.
Psicoradio.
Improvvisamente.
Prosaicamente.
Poeticamente.
Sapientemente.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio. La radio della mente.